Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Penso che non abbiamo la minima idea. E credo che, parlo per me, credo di non avere ancora un'idea, per quanto abbia studiato e ne abbia parlato, della vera potenza delle parole. Perché se davvero ce l'avessimo, staremmo molto più attenti a quel che diciamo. Come vi aspettate che Dio usi la vostra bocca per cambiare la vita delle persone se metà delle volte la usate per sparlare di loro, per denigrarle, per spettegolare, per dire cose negative su di loro? È questo il motivo per cui le nostre parole possono influire sull'unzione, sulla nostra vita. E poi ci sono altri doni, profezia, lingue, interpretazione delle lingue. Cioè, lo parli delle lingue, tanti cominciano a... Ho intenzione in futuro di tenere un paio di insegnamenti sui doni dello spirito, ma devo scegliere il luogo giusto perché, sapete, insomma, non vorrei mai, ecco, insomma... Sapete, con un ministero come il mio hai a che fare con ogni sorta di denominazione, quindi devo usare saggezza per non allontanare le persone prima ancora di poterle aiutare. Ma io parlo in lingue, lo faccio da oltre 40 anni. Forse è ora che il mondo lo sappia, quindi ecco, ve l'ho appena detto. Voi direte, ma io non lo capisco, e nemmeno io! Ma la Bibbia dice che quando parli in lingua edifichi te stesso e rafforzi la tua fede. È un dono soprannaturale, insomma. Le cose soprannaturali non è che si possono spiegare. Ci sono persone che cercano di dire che quei doni valevano soltanto per la Chiesa primitiva, ma se loro ne avevano bisogno allora, che dire di noi oggi? Santo cielo! Inoltre la Bibbia non dice da nessuna parte che quei doni sono spariti con la Chiesa primitiva. La Bibbia dice in 1 Corinzi 13 che quando la perfezione sarà venuta... Qualcuno laggiù mi sta proprio imbeccando, vero o no? Eccolo. Quando la perfezione sarà venuta, non avremo più bisogno di questi doni. Beh, l'unica perfezione che io conosco è Gesù e Lui non è ancora tornato. Ecco perché abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. Fino ad allora io ho bisogno della potenza soprannaturale dello Spirito Santo per resistere alla corruzione che c'è nel mondo e preservare la mia gioia. Perciò, quando siamo unti dallo Spirito Santo, ci ritroviamo a fare cose che non riusciamo a spiegare. Chiaro? Insomma, io non ho 40 anni, ne ho 75. Giusto? Amen. 7, 5, ho tre quarti di secolo. E vi dico che il corpo invecchia, ma dentro possiamo essere rinnovati giorno dopo giorno dopo giorno. E i vostri ultimi anni saranno migliori dei primi. Sì! Staccatevi dal concetto di vecchio. Nessuno è troppo giovane o troppo vecchio per essere usato da Dio. Su, io ho iniziato il mio ministero, per esempio, quando avevo tre adolescenti e un bimbo in braccio. Non ditemi che avete troppi figli per servire Dio. Quando Dio ti unge per fare qualcosa, puoi fare cose che non hai nemmeno idea di come riesci a fare. Ebbene, sì. Non intendevo dire nulla di tutto questo, ma eccoci qui. Abbiamo bisogno dell'unzione di Dio su di noi oggi. E come potrete mai chiederla se non sapete neppure che cosa sia? Abbiamo bisogno della presenza di Dio nella nostra vita, della sua potenza nella nostra vita. Sono stanca di vedere cristiani infelici, musoni, lamentosi, scontrosi, criticoni. Quindi, la bocca... Quando lo Spirito Santo scese nel giorno di Pentecoste, una delle prime cose che fece fu toccare le loro bocche. Credo che dovremmo soffermarci su questa cosa. Ci sarà stato un motivo per questo. Paolo ha detto, per restare in tema, ha detto: non impedite a nessuno di parlare in lingue. Perciò, se qualcuno vi dice non potete farlo, voi dite: eh beh, l'Apostolo Paolo dice il contrario. E Paolo aggiunge: ringrazio Dio che parlo in altre lingue più di tutti voi, ma dice pure: preferisco dire poche parole intelligibili che parlare in lingue tutto il giorno se non c'è nessuno che interpreti e dica agli altri cosa sto dicendo. Quindi non facciamone una gran questione, ma non ignoriamola. Il fulcro è lo Spirito Santo, non le lingue. Se vado in pasticceria per comprare quei dolcetti, non chiedo di darmi un vassoio, chiedo dei dolcetti, ma ricevo anche un vassoio. Insomma, oh cielo, in quale guaio mi sto cacciando oggi. Quando cercate lo Spirito Santo, Lui vi dà dei doni da usare per il bene e l'interesse di tutti, come Lui dispone e vuole. Perciò non fatene una gran questione per nessuno dei doni. Cercate lo Spirito Santo, cercate Dio, e prima che ve ne accorgiate starete esercitando questa potenza soprannaturale, avrete tutto ciò che vi occorre per fare ciò che Dio vi chiede di fare. Bene, ora ascoltate. Se continuate a guardarmi e pensate: vorrei tanto sapere di cosa stai parlando, Joyce, ma proprio non afferro, sono nello smarrimento totale, ho un libro per voi. Se non lo conoscete, si intitola Conoscere Dio intimamente e parla di tutti i doni dello Spirito e di tutti i frutti dello Spirito. Poi c'è anche un libro sul battesimo nello Spirito Santo, quindi prendeteli e studiate, 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 studiate. Se volete sapere qualcosa, non aspettate sempre che qualcuno venga e vi spieghi tutto. Siate affamati di Dio e scavate finché non afferrate. Se volete sapere di più su ciò che sto dicendo, forza, aprite una chiave biblica. E poi, caspita, oggi possiamo aprire Google e trovare qualsiasi cosa. Insomma, doni dello Spirito. Eccolo lì. Cercate su Google e vedete cosa esce. Poi leggete tutti i versetti indicati e vedrete che è nella Bibbia. Non dovete vivere senza potenza. Non dovete vivere senza potenza. Quando lo Spirito Santo verrà su di voi, Atti 1:8, riceverete potenza. Potenza! E mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra. Quando lo Spirito Santo viene su di noi, riceviamo potenza. Potenza per riuscire a controllarci, per disciplinarci, per fare ciò che Dio ci chiede di fare. Mi sto sforzando per riuscire a darmi una calmata. Non so se ce la farò, ma insomma, ce la metto tutta. Vi racconto un aneddoto. Ho qualche anno di esperienza e avverto quando l'unzione è molto forte su di me e quando non lo è così tanto. Così sono sempre unta quando faccio ciò che faccio, ma delle volte l'unzione è così forte o la presenza di Dio è così forte che mi sento quasi librare qui dentro. Cioè, intendo dire che non ho idea di quali saranno le cose che mi usciranno di bocca, però vengono fuori parole che aiutano le persone, quindi seguo la corrente. E l'unzione è proprio così. E perché non sono un'oratrice professionista che ha seguito corsi su corsi di oratoria, ma avevo la lingua lunga, Dio ha deciso di usarla. Sono sempre stata una buona comunicatrice. Mi so esprimere. Questo è il più grande, forse. Forse è l'unico grande dono che ho. Ho molto senso pratico, ma di base ho solo questo dono di comunicare la parola di Dio. E insomma, siccome non mi dedico a tante altre cose, se questa non va, non è che posso mollare e darmi al canto e sperare che funzioni. Perciò vi dico che devo avere l'unzione di Dio, se no sono guai seri. E quando non ce l'ho, se sento che l'unzione non è forte, io non vedo l'ora di finire. E se guardo l'orologio, perché non vedo l'ora di finire, so che sono nei guai. Questo non succede quasi mai, ma a volte, se Dio vuole attirare la mia attenzione su qualcosa, succede. Voi non lo sapete, ma io lo so. Diversi anni fa ho avuto un breve periodo in cui, pur insegnando, come faccio sempre, sentivo di non avere unzione per niente, proprio per niente. Ed era... era un dramma, eh? Era proprio un dramma. Era come se tutto ciò che dicevo non avesse alcun senso. Dicevo a Dave, mi sembra di non avere unzione. E lui, di cosa stai parlando? È andata benissimo. Sono contenta che Dio almeno non lo dia a vedere agli altri. E è andata così per un po' di tempo, insegnavo, ma poi un giorno dissi a Dave, non so cosa non va, ma non andrò a dormire finché non lo scopro. Entrai nel mio studio, lui andò a dormire. Implorai il Signore di mostrarmi cosa non andava, ma lui non mi mostrò niente. Poi, il giorno dopo, Dave disse, Dio mi ha mostrato cosa non va. Non è antipatico Dio quando fa così? Non voglio che tu dica a lui cosa non va. Voglio che tu lo dica a me e che resti tra me e te. E nell'istante in cui l'ha detto, gli ho risposto con la mia... certo, tu lo sai che cosa non va, me lo dirai tu cosa non va, no? Me lo dirai. E quindi gli ho detto... Quindi cos'è? E lui fa, ti ricordi l'altro giorno quando stavi parlando di quel tizio? Era un pastore che conosco. E hai detto... Avevo detto delle cose non molto carine su come predicava. Mi sembrava che divagasse, andasse di qua e di là, senza mai arrivare al punto. E, insomma, Dave era d'accordo con me. Ma Dio non stava richiamando lui. Non solo non stava richiamando mio marito, ma gli aveva anche detto qual era il mio problema. Potrà sembrare divertente ora, ma non lo era affatto in quel momento, proprio per niente. E quindi mi sono arrabbiata ancora di più. Sono tornata in camera e ho deciso di restarci un altro po'. Poi, dopo alcuni giorni, Dio mi ha guidata verso il testo di Giacomo 3:1-10 che sto per leggervi. Non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. Tra poco continuerò a leggere il resto per altri motivi, ma il punto è che avevo fatto una cosa davvero spiacevole come insegnante della parola di Dio, dicendo qualcosa di svilente su un altro insegnante della Bibbia. Non dobbiamo criticare nessuno, ma se volete mettervi nei guai, criticate qualcuno che è il vostro stesso compito. Magari sei la prima solista nel coro della chiesa e hai una voce grandiosa. Poi ci sono alcuni cantanti che chiamano per le grandi occasioni e dici sono delle frane croniche, come hanno fatto a sceglierli? Meglio pentirsi al più presto, riuscite ad afferrare il concetto? Ragazzi, è molto semplice da capire, ci siete? Conosco un medico che parla male di altri medici e io... Non sai ciò che fai, fai attenzione. Voglio che nutriate un po' più di riverenza e rispetto oggi. A Dio non piace quando sparliamo e denigriamo le altre persone. Amen. Così imparai la lezione. Ascoltai Dio. L'ho fatto solo un'altra volta nella vita, un paio d'anni più tardi. Stessa situazione, stesso risultato. A volte Dio deve insegnarci le cose un paio di volte. Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. Poiché manchiamo tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto.
capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Che affermazione! Se uno riesce a controllare la lingua, saprà controllare qualsiasi altra cosa nella sua vita. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci obbediscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ci sono due esempi qui. Il freno nella bocca di un cavallo è una cosetta di metallo. Ma quel cavallo, che può pesare fino a 600-700 kg, può essere controllato grazie a quella cosetta minuta di metallo. In altre parole, la nostra vita, la direzione della nostra vita, può essere controllata da quest'unica cosetta che è la lingua e dalle parole che diciamo. Avevate bisogno di sentirlo oggi? Ancora, ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Quindi, il capitano della nave può stare in una zona della nave e con un volante può dare la rotta a un gigante del mare. Grazie a un piccolo timone che a stento si vede. Penso che non abbiamo la minima idea, e credo che, parlo per me, credo di non avere ancora idea, per quanto abbia studiato e per quanto ne abbia parlato, della vera potenza delle parole. Perché se davvero ce l'avessimo, staremmo molto più attenti a quello che diciamo.
Amen.
Ora, prendete una chiave biblica e cercate, partite dal libro dei Proverbi ed evidenziate tutti i versetti sulla lingua e sulle parole. Non c'è niente di più importante del modo in cui pensiamo e parliamo.
Amen.
Versetto 5. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco. È il mondo dell'iniquità, posta com'è tra le nostre membra. Contamina tutto il corpo e, infiammata dalla geenna, dà fuoco al ciclo della vita. Che ne pensate, ragazzi? Ogni specie di bestie, uccelli, rettili, animali marini si può domare ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male continuo, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore Padre, con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Avete capito? Ci riuniamo, cantiamo inni di lode. Mi piace quel canto che fa così, fa... Ti loderò, Signore, racconterò le tue meraviglie, canterò il tuo nome. Oh. Ci piace cantarlo, ma è possibile che, ascoltando questa predicazione, alcuni di voi andrebbero poi via dicendo: secondo me, non so perché, ma ho l'impressione che è stata troppo lunga. O gridava un po' troppo la cantante. Sì, gridava troppo. Cose così. Una volta andavamo in chiesa e poi uscivamo a pranzo con gli amici e invitavamo anche il pastore. E a pranzo ci divertivamo a sparlare di tutti i membri della chiesa. Non sapevamo fare altro. Nessuno mi aveva detto ciò che io sto dicendo a voi oggi. La lingua è così difficile da tenere a bada. Com'è che proprio non resistiamo dal dire ad altri quella cosa che ci hanno riferito? Specie se è una cattiveria. Voglio leggervi qualcosa, credo che faccia il caso nostro. Nell'antica Grecia, Socrate aveva fama di attribuire grande valore alla conoscenza. Un giorno un suo seguace andò dal grande filosofo e gli disse: «Sai cosa ho appena sentito dire del tuo amico?» «Aspetta un minuto», rispose Socrate. «Prima di parlare vorrei che tu facessi un test. Io lo chiamo il test dei tre setacci». «Tre setacci? Esatto», continuò Socrate. «Prima di parlarmi del mio amico, prenditi qualche istante per sottoporre a tre setacci il tuo messaggio. Per questo lo chiamo testa dei tre setacci. Il primo setaccio è la verità. Sei assolutamente sicuro che ciò che mi dirai è del tutto vero?
No, rispose l'uomo. In realtà l'ho solo sentito dire.
Bene, continuò Socrate, quindi non sai neppure se è vero o no. Veniamo al secondo setaccio, quello della bontà. Ciò che mi dirai del mio amico è qualcosa di buono?
No, anzi, è tutto il contrario.
Quindi, aggiunse Socrate, vuoi dirmi qualcosa di male su di lui, ma non sei neanche sicuro che sia vero. Vediamo se superi comunque il test. Resta ancora un altro setaccio, quello dell'utilità. Ciò che mi dirai del mio amico mi sarà utile in qualche modo?
No, in realtà no.
Dunque, concluse Socrate, se ciò che vuoi dirmi non è vero, non è buono e non mi è utile,
perché dovrei volerlo ascoltare?
Riprendiamo un attimo Giacomo 3:2, poiché manchiamo tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Matteo 12, 34 e 35. Dall'abbondanza del cuore la bocca parla.
Oh, non volevo dire ciò che ho detto,
ma ce l'avevi dentro se è venuto fuori.
Amen.
E più pensiamo a una cosa, più è facile che la diremo. Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla, l'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. In pratica, se ci ascoltiamo parlare o ascoltiamo gli altri, capiremo subito che tipo di persone abbiamo davanti a noi. Ascoltatevi e saprete chi siete.
Eh sì, vi ho lasciati senza parole, eh.
Cioè, chi fa pettegolezzi è un pettegolo. Chi si lagna è un lagnoso. Chi dice bugie è un bugiardo.
Non lo dico per mortificarvi. Devo fare lo stesso discorso a me stessa. Non voglio fantasticare di essere una grande cristiana se poi ho problemi evidenti a cui non sto dando la giusta attenzione. È importante chi frequentiamo. Sul serio, le persone con cui passiamo il tempo influiscono sulla nostra vita, perché, come vi dicevo sull'unzione, lascia il segno. In qualche modo noi assorbiamo da chi abbiamo intorno.
Amen.
Succede con il pastore, con chiunque ascoltiamo molto, non solo con me. Chi mi ascolta per molto tempo, ogni mattina mentre va al lavoro, che so io, e lo fa per anni, 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 alla fine si sentirà dire: parli come Joyce Meyer. O il marito le dirà: inizia a muoverti come quella della TV.
Beh, è vero, finiamo per somigliare a quelli che abbiamo intorno.
Quindi badiamo bene alle persone che frequentiamo, perché ci influenzeranno. Questo è poco ma sicuro. Non sprecate il vostro tempo con persone negative, musone, lagnose, pettegole e criticone. Avete capito?
Amen.
Circondatevi di persone che parlano di cose buone, di cose positive, e ricordate che se vi raccontano i segreti degli altri, diranno anche i vostri a loro. Signore, ti preghiamo di toccare la nostra lingua col tuo santo fuoco. Purifica la nostra bocca, Signore, e usaci per la tua gloria. Aiutaci a capire che non possiamo lodarti in chiesa e poi sparlare degli altri 6 giorni su 7 credendo che la tua presenza e la tua unzione restino con noi.
Se vogliamo sperimentare maggiormente la potenza dello Spirito Santo nella nostra vita, dobbiamo comprendere l'importanza delle nostre parole. Esprimere parole sbagliate o negative può impedirgli di operare nella nostra vita, ma imparare a dire quello che Dio dice riguardo a noi stessi e agli altri accrescerà la sua potenza nella nostra vita. La scelta è nostra. Tu puoi scegliere le tue parole e dovresti farlo con grande attenzione.